Storie Libere presenta
Vi è mai capitato di provare nostalgia per un momento storico che non avete vissuto? Intendo quel desiderio di essere in un luogo e un tempo del passato per assistere a un preciso evento, per conoscere persone di cui avete letto sui libri o essere testimoni di un episodio raccontato in un film o un documentario. Ecco, se esistesse una macchina del tempo e io dovessi fare questa scelta, chiederei di andare a 8 anni prima che io nascessi, quando mia mamma era una studentessa di liceo e mio papà un universitario prossimo a partire per il militare. Io sono Riccardo Gazzaniga, scrittore, e chiederei di tornare indietro di 50 anni esatti, al 1968. Però, se il cruscotto della macchina del tempo permettesse di settare non solo un anno ma anche un luogo, non chiederei di finire nell'Italia attraversata da proteste di lavoratori e studenti, scossa dalla battaglia di Valle Giulia, percorsa dall'elettricità, di un conflitto generazionale senza precedenti.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo.
Non mi farei nemmeno spedire tra le barricate del maggio francese, nella Cecoslovacchia che soffoca la primavera di Praga, o negli Stati Uniti, insanguinati dalle proteste contro il Vietnam,
Vietnam is not our war. We must say no.
E sconvolti dalle morti di Martin Luther King e Bobby Kennedy. Io chiederei, invece, di andare nel tempo e nel luogo dove le conseguenze di quell'anno fatale si manifestano tutte insieme. Vorrei che la macchina del tempo mi trasportasse a Città del Messico, il 2 ottobre 1968. In una serata calda, in una piazza traboccante di studenti di ogni età che protestano contro i giochi olimpici che stanno per iniziare di lì a 10 giorni. Vedrei con i miei occhi quanto sta per succedere. Il tremendo massacro di centinaia di persone disarmate, colpite da migliaia di proiettili. Forse riuscirei a distinguere gli uomini con un guanto bianco mandati dal governo che daranno inizio al fuoco. Magari scorgerei anche la giornalista italiana che sarà una dei pochi testimoni di prima linea sopravvissuti all'eccidio.
C'erano nella piazza delle tre culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti, assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici.
Una donna che, oggi più di allora, è famosissima.
Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta.
Si chiama Oriana Fallaci. Magari, guardando con attenzione, distinguerei gli occhialini di Ezio Tozzi, il corridore italiano che in quella piazza ci si trova per sbaglio, dopo aver deciso di uscire dal villaggio olimpico per una passeggiata. Anche io, viaggiatore del tempo, dovrei fuggire dalla gragnola di colpi sparati ad altezza uomo e ripararmi in un tunnel come fece Tozzi o cercare salvezza in una chiesa. Dovrei passare la notte in qualche albergo di periferia. Ma, nei giorni seguenti, non mi farei sfuggire l'occasione di provare a raggiungere l'unico posto dove potrei incontrare, tutti insieme, i protagonisti di questa storia. È il villaggio olimpico. Ecco, io cercherei di infilarmi dentro per incrociare i campioni americani. Gli atleti neri che indossano sulla tuta una spilla bianca con la scritta Progetto Olimpico per i Diritti Umani. Gli uomini che, per la prima volta, hanno osato portare la battaglia politica dentro lo sport, minacciando di boicottare i giochi. Per mesi hanno lottato contro il Comitato Olimpico presieduto dal conservatore e razzista Avery Brundage. E ora sembrano battuti. Eppure ancora parlano, tramano, minacciano di usare i giochi come piattaforma di lotta di fronte al mondo. spererei di vedere il 400 metrista Lee Evans e i due uomini che cambieranno per sempre la storia delle Olimpiadi e dello sport, con i loro pugni chiusi rivolti al cielo, Tommy Smith e John Carlos. Non potrei invece scorgere Bob Beamon, che sconvolgerà il salto in lungo con un record pazzesco, inumano, perché in quel villaggio olimpico Bob Beamon semplicemente non c'è. Abita fuori, in una villa dove dorme con la sua amante, mentre la moglie lo insegue invano per tutta Città del Messico e non lo trova. Forse riuscirei a incontrare un ragazzo bianco e allampanato, che si allena sempre da solo, emarginato perfino dai suoi compagni di squadra, per quel modo anomalo in cui salta in alto, all'indietro, come una specie di gambero. Dick Fosbury è così stravagante che passa sopra l'asticella di schiena, invece che sulla pancia. E avrei sicuramente un certo timore se mi imbattessi in un colosso nero dallo sguardo truce, un boxeur di soli 19 anni, ma già famoso per la potenza devastante dei suoi pugni.
Foreman throwing bombs in there. Ripping punches by George Foreman. He's all over the Russian. George pouring it on and the referee stops the fight in the second round.
Il tale che si chiama George Foreman.
George Foreman wins the gold medal of the 19th Olympiad in Mexico City.
Magari incontrerei perfino la leggenda dello sport in persona. Il signore distinto ed elegante che, tanti anni prima, da ragazzo, ha vinto 4 medaglie d'oro a Berlino, in faccia ad Adolf Hitler. Sì, intendo Jesse Owens, che è lì in Messico come accompagnatore della delegazione americana, ma non immagina quanto questa presenza scalfirà per sempre parte della sua leggenda. Potrei notare abbastanza facilmente Margitta Gümmel, la gigantesca lanciatrice di peso della Germania Est, che, per la prima volta, si presenta in gara come nazione divisa dalla Germania Ovest. Margitta Gümmel, ignara di essere il primo tassello di un terribile domino chiamato doping, che si porterà dietro una lunghissima scia di medaglie e insieme di dolori e morte. Una scia le cui tracce, oggi, ci conducono ancora più a oriente, fino alla Russia e al suo presidente Putin. Ecco, non sarà Margitta la prima atleta della storia a risultare positiva ai test antidoping inaugurati nel 68. Toccherà qualcun altro, che in realtà non si è nemmeno dopato. Strana la vita. Se invece incontrassi il triplista Giuseppe Gentile al villaggio olimpico, gli spiegherei la gravità della strage di studenti, evitandogli quel pentimento di cui scriverà anni dopo, nella sua autobiografia. Il senso di colpa di non essersi interessato del mondo fuori per concentrarsi solo su quella finale olimpica che sta per regalargli, insieme, la più grande gioia e la più terribile delusione della sua vita. Andrei a cercare la nazionale cecoslovacca e la ginnasta più grande di tutti, la sportiva più amata del 68, la donna più glamour del mondo dopo Jackie Kennedy, la fascinosa Viera Chavzlavska, con i suoi capelli biondi e il suo viso bello e determinato.
And now the Soviet anthem. And again she has turned her head to the right and down, just as she did at the last ceremony. This does not appear to be an accident.
Lei, arrivata in Messico nonostante le minacce del regime comunista per aver sostenuto la primavera di Praga. Faticherei a non cercare di cambiare il futuro, a non dirle: attenta Vera, dopo le Olimpiadi non tornare in Cecoslovacchia. Per favore, non farlo, ti distruggeranno. E proverei a raggiungere gli alloggi degli australiani e la stanza di Peter Norman, il corridore che andrà sul podio insieme a Tommy Smith e John Carlos. Magari la riconoscerei per il suono della chitarra che viene dall'interno, dove Peter e i compagni di nazionale, quasi ogni sera, cantano in coro Light My Fire dei Doors. Credo che, se vedessi Peter, mi scenderebbe una lacrima, sapendo quanto grande e inattesa sarà la sua prova e quale prezzo altissimo pagherà per essere finito tra quei pugni chiusi, dentro la foto più famosa della storia dello sport. A lui vorrei dire: grazie Peter, grazie, perché senza di te non avrei mai scritto questa storia. Ma come in un sogno, finirei per svegliarmi. Non si può cambiare il passato e non esiste una macchina del tempo che possa portarmi lì, fra fra loro. Posso assistere alle gare, nei tanti video arrivati a noi. Posso guardare le numerose fotografie che, però, restituiscono solo un racconto monodimensionale, un quadro senza cornice. 1968. Looking back. Mancano il prima e il dopo, quei giorni di Città del Messico. Mancano la profondità dei personaggi, mancano le motivazioni più intime e le conseguenze più personali dei loro gesti. Se chiudiamo gli occhi, possiamo vedere i pugni chiusi di Smith e Carlos. Ma che uomini sono stati, davvero, questi Smith e Carlos? Questi due esseri umani congelati in una foto che li imprigiona per sempre senza raccontarli mai davvero. Come arrivano su quel podio e quale enorme prezzo pagheranno per esserci saliti? Cosa accade a Viera Czaslawska, la donna che protesta in modo ancora più clamoroso degli americani? Perché centinaia di studenti finiscono ammazzati poco prima dell'inizio dei giochi? Perché il salto di Bob Beamon sarà anche la sua maledizione? Perché Dick Fosbury è rivoluzionario fra rivoluzionari? Quali inconfessabili ombre nasconde Avery Brundage, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, che vuole schiacciare ogni forma di protesta? In quale modo George Foreman traccia, lì in Messico, quel destino che lo porterà in Zaire ad affrontare il suo idolo, Muhammad Ali, nel combattimento del secolo? E Ali, come riesce a incombere su questi giochi, anche se non c'è? Chi erano e cosa hanno fatto, anzi cosa non hanno fatto, gli italiani presenti laggiù? Com'è possibile che Jesse Owens comprometta per sempre la sua leggenda? E soprattutto, cosa è successo dopo? Com'è finita per tutti loro? Io sono Riccardo Gazzaniga e, di solito, racconto storie inventate con la parola scritta, dentro i miei romanzi. Stavolta proverò a usare la mia voce per raccontarvi una storia vera, una storia che ha cambiato tante vite, inclusa la mia. Le mie pagine e la mia voce, dunque, saranno la nostra macchina del tempo. E allora salite a bordo, mettetevi comodi, rilassatevi. Presto partiremo. Vi porterò ai 19esimi Giochi Olimpici di Città del Messico 1968. I giochi della protesta, le Olimpiadi che cambiarono il mondo.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.